Ed eccoci al secondo appuntamento per passeggiare nella Genova dei poeti. E se il primo tratto di questo tragitto lo abbiamo percorso in compagnia di Giorgio Caproni, sfogliando e leggendo pagine estratte dalla sua opera in versi, il secondo tratto di questo tragitto lo percorriamo invece in compagnia di Eugenio Montale, sfogliando e leggendo delle pagine estratte da tutte le poesie, in cui non così ricorrente è la presenza di Genova. Non sono così tanti i luoghi genovesi esplicitamente nominati o implicitamente evocati in tutte le poesie di Montale, a differenza di quello che succede piluccando il meridiano dell'opera in versi di Caproni. L'ho ricordato, Genova non fu la città dell'anagrafe per Caproni, nato a Livorno e morto a Roma, ma fu la città dell'anima per stessa ammissione del poeta. E rimarco questa cosa perché per Montale accadde qualcosa di diverso, se non ribaltato. Genova non fu la sua città dell'anima, ma fu la città dell'anagrafe. Montale nacque qui a Genova nell'ottobre del 1896, per poi trasferirsi a Firenze e successivamente a Milano, dove morì nel settembre del 1981. Ma cominciò a fare i conti sistematicamente e finalmente con la propria città solo nella piena maturità. Per esempio, nel 1963, in una prefazione ad un volume pubblicato in occasione del primo Salone Nautico, parlò della città elencando alcuni episodi poetici in cui erano state cantate, dice lui, le bellezze della città. Cito l'elenchino di Montale: un sonetto di Ceccardo di stampo carducciano, una frammentaria lirica di Dino Campana, la celeberrima Genova, e la sua ammirevole prosa a Piazza Sarzano, non poche liriche dialettali di Edoardo Firpo, alcuni trucioli di Sbarbaro e si parva licet un mottetto del sottoscritto. Il mottetto del sottoscritto è il primo della serie dei mottetti della raccolta Le occasioni, col quale concluderemo questa passeggiata. A Montale parve lecito citare questi, citare se stesso e dimenticarsi però proprio di Giorgio Caproni. Giorgio Caproni che nel 63 aveva già pubblicato componimenti poetici in cui aveva ampiamente e con quale coinvolgimento e con quali esiti cantato Genova. Lo abbiamo visto nello scorso appuntamento. Litania, tanto per cominciare, l'ascensore, i poemetti Stanze della funicolare e il passaggio d'Enea, per citare qualche titolo. Nel 63 il poeta era già il poeta di Garzanti, il poeta vincitore per ben due volte del premio Viareggio, una per Il seme del piangere, l'altra però proprio per le stanze della funicolare, e il poeta traduttore di Proust per Einaudi, ecco, non proprio un clandestino della civiltà delle lettere, però a Montale parve lecito non inserirlo in questo elenchino. Polemiche a parte, come non si poteva non partire dalla Genova di Caproni, non si può non continuare con la Genova di Montale, il figlio più illustre di questa città, riferendoci ovviamente a quella stessa civiltà delle lettere. In un'altra prosa degli anni 60, altra prosa di occasione, pubblicata nel 68 in un volume dell'Ital Sider, forse la maggiore fra le prose di autocommento del poeta per quanto riguarda il proprio rapporto con la città. Genova nei ricordi di un esule, il figlio più illustre dice: quando io venni al mondo, Genova era una delle più belle e tipiche città italiane. Aveva un centro storico ben conservato e tale da conferirle un posto di privilegio tra le ville d'arte del mondo. Una circonvallazione più moderna, dalla quale il mare dei tetti grigi di Ardesia lasciava allo scoperto incomparabili giardini pensili, e a partire dalla regale via del centro, con ogni evidenza via Garibaldi, se questa è un'osservazione che dobbiamo immaginare da Spianata Castelletto, sempre per passare il testimone da Caproni a Montale, e a partire dalla regale via del centro, una ragnatela di carruggi che giungeva fino al porto. Genova era una città fatta a chiocciola, con un unico centro abitato dai ricchi e dai poveri. Non saprei dimenticarla. Una città che è una striscia di 20 chilometri da Voltri a Nervi, e a mezza via il grosso nodo centrale, vista da un aereo, sembra un serpente che abbia inghiottito un coniglio senza poterlo digerire. E questa prosa, anche questa eloquente, ci dice, ci definisce, ci dà netta la sensazione del tono di Montale, affettuoso ma al contempo abbastanza distaccato, se Genova è vista dall'alto, poco romanticamente, come un serpente che ha inghiottito un coniglio e che non riesce a digerirlo. Bene, in questa Genova venne al mondo Montale il 12 ottobre del 1896 in Corso Dogali 5, dove ancora c'è la terrazza che vedremo, dal quale ci sporgeremo o non ci sporgeremo in alcuni versi, la terrazza che appare anche in alcuni racconti di Montale, penso a Laguzzi & Co., dove la signora Laguzzi, la vicina di casa di un piano superiore, per recuperare i panni non si scomoda a scendere per chiedere alla famiglia Montale di recuperare ciò che le è caduto, ma prova con una canna improvvisata a recuperare i panni se immagine non a tutti estranea. E in una poesia della raccolta Diario del 71 e del 72 c'è un breve componimento dal titolo Corso Dogali. Se frugo addietro fino a Corso Dogali, non vedo che il carubba con l'organino a manovella e il cieco che vendeva il bollettino dell'otto. Gesti e strida erano pari, tutti e due storpi, ispidi, rognosi, come i cani bastardi dei gitani, e tutti e due famosi nella strada, perfetti nell'anchilosi e nei suoni. La perfezione, quella che se dico carubba, è il cielo che non ho mai toccato. La perfezione di esseri umani meno che marginali, che forse hanno capito come esistere senza ambire ad altro che non appunto esistere. Il caruba con l'organino a manovella, il cieco con il bollettino dell'otto, sono figure di disgraziati, come ho detto, meno che marginali, che però hanno un ruolo importante, sono saldatori di un'intera esistenza, dell'inizio e della fine di una vita. Se il lirico, il poeta si rivolge a loro, in qualche modo gli chiede ausilio da esule, ormai lontano decenni, anni luce dalla propria città, dalla propria via natale. Sempre in questo rimpallo fra infanzia, adolescenza e maturità e piena maturità, se non anni postremi, troviamo il giovane Montale che frequenta l'istituto dei Barnabiti, il Vittorino da Feltre, che si trovava in via Maragliano, una traversa di via 20 Settembre, che adesso ospita, fra l'altro, il liceo paritario Vittorino Bernini, in un'altra poesia degli ultimissimi anni del poeta, fa parte degli altri versi organizzati nel 1980 da Giorgio Zampa, il curatore del Meridiano di tutte le poesie che stiamo sfogliando, c'è monologo. Se il giovane Montale si affacciava dal parapetto della terrazza per aspettare la diligenza cavalli per andare all'Istituto dei Barnabiti, nel 1980 il poeta non si affaccia più, anzi, si lascia andare a riflessioni raffinate quanto drammatiche, perlomeno desolanti e desolate. Non mi affaccio più dal parapetto per vedere se arriva la diligenza a cavalli che porta gli scolari dai Barnabiti. Poi lunghi tratti di vita appaiono scancellati. Mi sembra sciocco chi crede che la vita non soffre interruzioni. Non si tratta di morte e resurrezioni, ma di lunghe discese agli inferi dove ribolle qualche cosa non giunta al punto di rottura. Ma questo sarebbe la morte che detestiamo. Così ci contentiamo di un ribollio che è come un tuono lontano. Qualcosa sta accadendo nell'universo, una ricerca di se stesso, di un senso per poi ricominciare. E noi a rimorchio, cascami che si buttano via, o cade ciascuno da sé. E soffermiamoci sul montale scolaro, sul ragazzino genovese, se in un'altra poesia di altri versi, Caffaro, questo è il titolo, lo incontriamo mentre sale la vecchia strada in salita via Caffaro. Ma c'è bisogno che io vi fornisca qualche riferimento, perché i protagonisti, i personaggi che lo scolaro della poesia incontra in salita, che vengono invece in giù, sono il direttore del Caffaro, Guastavino, personaggio molto noto nella Genova d'inizio Novecento, e Mario Maria Martini, un suo collaboratore, alter ego, a cui doveva andare la trascrizione degli annali del Caffaro, dal quale poi prende il nome la via e il quotidiano cittadino, e che esordì in quel torno d'anni come drammaturgo con un drammone dal titolo Il Doge, interpretato dall'Andò. E che in realtà andò non così male come nella poesia Caffaro. Le cronache non ci parlano di un insuccesso, però le cronache ci parlano di questo insulto che arriva dai palchetti nei confronti di questo chiacchierato personaggio, un insulto che Montale registra per sempre fatalmente nei suoi versi, con non troppa riconoscenza se quel Mario Maria Martini è lo stesso che, dirigendo alcune riviste, ospitò i primi componimenti di Montale. Questa è una poesia tagliente come la via. A un certo punto di Guastavino vi dico anche di un'accusa di pedofilia, tant'è vero che dovremmo immaginare quell'occhio di vetro che non si posa sullo scolaro che sale, e lo dovremmo percepire con qualche inquietudine in più, se poi dopo il poeta, come registra l'insulto per Mario Maria Martini, per Guastavino registra di lui poi nulla si seppe, che in realtà è molto eloquente. La vecchia strada in salita è via Caffaro. In questa strada si stampava il Caffaro. Il giornale più ricco di necrologi economici. Aperto in rare occasioni c'era un teatro già illustre e anche qualche negozio di commestibili. Mio padre era il solo lettore del Caffaro, quello dove era dolce spegnersi tra le braccia di infinite propaggini. Fornito di monocolo col nastro il direttore del giornale e anche un suo alter ego con in più una mèche bianca a cui dovevano un poco lustro. Si diceva che per arrotondare i suoi magri profitti il dotto traduttore del Caffaro analista doveva essere lui, ma poi l'impresa passò ad altri e nessuno se ne dolse. Col fiato grosso salivo a circonvallazione. Io con manuali scolastici, il direttore scendeva, ma il suo occhio di vetro mai si fermò su me. Di lui nulla si seppe, più sconsigliato invece il traduttore mancato, portò sulla piccola scena un suo drammone storico del quale in robone ducale. Fu interprete Landò e andò malissimo, tanto che quando apparve la nota mèche sul proscenio, un grido di buliccio divallò dalle alture e fu l'unico omaggio che i suoi fedeli, se mai ne fu taluno, vollero tributargli. Davvero tagliente il tono di questa poesia discendente, digradante in tutti i sensi. Il Montale Scolaro era un giovanotto libero, ma tutto sommato trascurato, se venne al mondo in quella Genova, in Corso Dogali, in una famiglia, sì, della media borghesia cittadina, però ultimo di sei fratelli, fra cui l'unica sorella, l'amatissima Marianna, che poi si iscrisse alla facoltà di filosofia e che diventò l'interlocutrice privilegiata del poeta, però intanto era consuetudine che al cadetto, all'ultimo arrivato, non fossero concessi gli studi liceali, figurarsi universitari. E quindi questo scolaro, per seguire le tappe della sua carriera scolastica, dovette iscriversi all'istituto tecnico Vittorio Emanuele II, che si trova ancora in Largo Zecca all'interno del Palazzo Rostan, e se qualcuno avesse modo e voglia lo invito a visitare la parte antica della biblioteca, inevitabilmente intestata allo scolaro più illustre dell'istituto. Nella seconda stanza della biblioteca Montale c'è un leggio con sopra aperto il registro con in bella mostra i voti. In questo stesso istituto Montale si diplomò ragioniere nel 1915, per la verità non vantò mai volentieri questo pezzo di carta e malvolentieri poi dopo il diploma cominciò ad aiutare la famiglia che aveva una ditta di vernici navali. Lo scagno paterno si trovava in piazza di Pellicceria 5, circostanza questa delle vernici navali che ci fa pensare subito a Italo Svevo, che era impiegato a sua volta nella grande azienda Veneziani S.p.A. del suocero, che si occupava di vernici. Poi questo fu il pretesto perché il grande poeta del secolo scorso e il grande romanziere del secolo scorso si conobbero, avviarono una conoscenza, si conobbero, diventarono molto amici. Montale poi contribuì al lancio del caso Svevo con la coscienza di Zeno, e Montale ricordò sempre il suo rapporto con Svevo dall'odor di trementina. Ancora una volta andremo davvero troppo lontani. Rimanendo a questi anni, nel 1917 Montale andò appuntando alcuni pensieri in una sorta di zibaldone che fu pubblicato postumo col titolo di Quaderno genovese. Se nella mia vita non scocca e presto una scintilla, io sono un uomo finito. Ma quale scintilla? Da parecchi giorni fa freddo enorme, neve, geloni, vento. Sono intirizzito, incadaverito, incartapecorito, pieno di grumi, di tacche e di magagne. Ma del resto sto bene. Odio troppo la mia vita per non amarla. La mia ignoranza è tale che diventa una specie di sapienza. Poesia, due punti. Autovivisezione psichica. Io vivo tanto quanto più mi distingo dagli altri. Essere troppo universali non significa anche essere comuni? Prodigio, due punti. Incontrarsi in altrui frugando se stessi. Ritroviamo il verbo frugare di Corso Dogali e che Montale utilizzò anche in un ricordo di Sbarbaro, in cui frugò addietro nel tempo, ma anche prodigio è un'altra figura ricorrente nella prosa e nelle poesie di Montale. Cronaca, pomeriggio, sempre in ufficio da 20 giorni, corro su e giù da un ufficio all'altro, faccio salamelecchi a graduati e mi spolmono, tento di diventare un uomo qualunque, mediocre, toh. E non lo ero già, divenire quel che si è. Non solo si profila il poeta successivo, l'uomo di là da venire, ma si profila netta un'insofferenza di questo giovane che a Genova non riesce a trovare la propria dimensione. È vero che Montale frequenta i luoghi culturali per eccellenza, è ben inserito nel perimetro culturale della città, è assiduo frequentatore della società di letture e conversazioni scientifiche che all'epoca si trovava in Piazza delle Fontane Marose, frequenta abitualmente il Carlo Felice, il teatro lirico della città, incomincia nel torno dei anni del Quaderno Genovese a scrivere i componimenti che poi formeranno Gli Ossi di Seppia, la prima raccolta di Montale e quale prima raccolta? L'esordio ricevette ottimi riscontri, soprattutto da parte della critica, e ormai nei secondi anni 20 Genova stava troppo stretta a Montale, che attuò quella che poi chiamò, nello stesso scritto in ricordo di Sbarbaro, exit da Genova e si trasferì nel 1927 a Firenze. Ma prima di concludere questa passeggiata che culminerà con i due mottetti delle occasioni, raccolta del 39 in pieno periodo fiorentino, rimaniamo agli Ossi di Seppia che non hanno ricorrenti riferimenti a Genova e alla città, anzi quasi del tutto sono inesistenti in favore del paesaggio monterossino delle Cinque Terre, dove Montale trascorreva le estati lontane nella villa di famiglia. Ma in qualche componimento Genova sbuca, leggo il finale di Falsetto, bellissimo componimento in cui una tuffatrice che poi fu identificata in Esterina Rossi si lancia da un ponticello, un piccolo molo che si trovava nel Levante cittadino, nei pressi di Quarto e che non si trova più. Ve lo leggo perché non solo sono versi bellissimi quelli di questo componimento, ma anche perché c'è il Montale procedendo grossolanamente degli Ossi di Seppia appartenente alla razza di chi sta a terra, mentre la tuffatrice si slancia in un abbraccio vitale con il mare. Talzi e t'avanzi sul ponticello, esiguo sopra il gorgo che stride. Il tuo profilo si incide contro uno sfondo di perla. Esiti a sommo del tremule asse, poi ridi e come spiccata da un vento t'abbatti fra le braccia del tuo divino amico che t'afferra. Ti guardiamo noi, della razza di chi rimane a terra. Chiusi un po' frettolosamente, io si disse, perché in realtà non solo furono un esordio folgorante, ma sono un libro eccezionale. Nelle occasioni del 39 c'è una serie, la serie dei Mottetti, che è fondamentale come negli Ossi di Seppia, gli Ossi brevi. Ma nelle occasioni la poesia si fa più complessa nella misura in cui il poeta preferisce la metonimia, la metafora, fa cadere la didascalia, non dice tutto e lascia oscuri alcuni rimandi, oscuri aggettivo non casuale che mi è venuto così spontaneo perché ci avviciniamo all'oscura primavera di Sottoripa, rimandi alla propria autobiografia. Riferendosi proprio ai Mottetti, in un articolo del Corriere della Sera pubblicato nel 1950, due sciacalli a guinzaglio, Montale, definisce questi Mottetti un romanzetto autobiografico. Molti anni fa Mirko, noto poeta che oggi ha cambiato mestiere, scrisse mentalmente e poi trascrisse su certi pezzetti di carta che teneva appallottolati nei taschini del panciotto e da ultimo pubblicò una serie di brevi poesie dedicate, anzi indirizzate per via aerea, ma solo sulle ali della fantasia, a una Clizia che viveva a circa 3.000 miglia di distanza da lui. Clizia non si chiamava affatto Clizia e neppure Mirko si chiamava Mirko, ma la necessaria circospezione non toglie nulla al senso di questa noterella. Clizia, nelle occasioni non ancora nominata Clizia, sarà Clizia nominalmente dalla bufera e altro. Era Irma Brandeis, una dantista statunitense che Montale, che non era Mirko, conobbe appunto a Firenze, di cui si innamorò perdutamente, perdutamente nel senso letterale dell'avverbio, perché poi Irma dovette ritornare negli Stati Uniti. A circa 3.000 miglia di distanza, evidentemente, e tornare solo tramite le ali della fantasia e in poesia già nelle occasioni. E da distanze siderali arriva la protagonista femminile, angelicata come Clizia, di uno stilnovismo però aggiornato magistralmente al Novecento. Una donna angelicata, dicevo, che arriva da distanze siderali nel secondo mottetto della serie, in cui, benché sia molto criptico, si staglia con ogni evidenza San Giorgio con il drago, che sono rappresentati sulla facciata di Palazzo San Giorgio. Non è una forzatura immaginare proprio quegli affreschi se il secondo mottetto è stato scritto nello stesso 1934 del primo mottetto, ambientato in Sottoripa. La circostanza potrebbe essere anche urbanistica, da una parte Sottoripa, dall'altra parte Palazzo San Giorgio. E allora vi leggo questo secondo mottetto. Molti anni e uno più duro sopra il lago straniero su cui ardono i tramonti. Poi scendesti dai monti a riportarmi San Giorgio e il drago, imprimerli potessi sul palvese che s'agita la frusta del grecale in cuore e per te scendere in un gorgo di fedeltà immortale, come la donna angelicata. È riconducibile ad uno stilnovismo aggiornato al Novecento, anche la forma dei mottetti, forma antica della poesia e magistralmente aggiornata al Novecento. Se Montale prende di questa forma, la sua musicalità, la sua predisposizione al dialogo tra un io lirico e un tu, e se riprende anche, la predisposizione ad accogliere temi della religiosità, laica, in questo caso di una donna angelicata, e talvolta anche temi amorosi. Nel primo mottetto c'è sempre un dialogo tra un uomo, un io lirico, e una donna, un tu. È sempre un distacco che potrebbe essere quello da Ilma Brandeis, ma è quello da Maria Rosa Solari, altra donna genovese. Non importa tanto questo, importa culminare in questa Genova infernale. Si tira spesso per la giacchetta Dante, qui però l'inferno è sapientemente disseminato dal poeta con l'oscura prima, selva dopo, e infine l'inferno dell'ultimo e inappellabile verso. Un inferno di alberature, una selva di alberature che sono gli alberi delle barche attraccate al porto antico, come lo chiamiamo noi. In cui l'uomo si danna per la perdita della donna, per la nuova separazione dalla donna alla quale si ribella però in vano. E concludo così, senza ulteriori commenti, ringrazio sempre Palazzo Ducale, nuovamente Patrizia Traverso per avermi fornito le fotografie, ma anche Francesca Sacco, l'artista che ha creato questo collage col quale abbiamo pubblicizzato la Genova dei Poeti, e che rimane una bella cartolina di ricordo. Concludo senza ulteriori commenti leggendo il primo mottetto della serie, che è forse la poesia più famosa fra quelle genovesi di Montale. Sicuramente contiene al proprio interno il sintagma più famoso della Genova di Montale, quell'oscura primavera di Sottoripa che è ben evidente nella sua oscurità percorrendo i portici dell'antica Ripa Maris della città. Non servirebbero ulteriori commenti per l'essenzialità, l'eleganza estrema e l'efficacia ancora più estrema di questo mottetto, che custodisce la Genova di Montale come un pegno, lo stesso pegno a cui si fa riferimento. Lo sai, debbo riperderti e non posso. Come un tiro aggiustato mi sommuove ogni opera, ogni grido e anche lo spiro salino che straripa dai moli e fa l'oscura primavera di Sottoripa. Paese di ferrame e alberature, a selva nella polvere del vespro. Un ronzio lungo viene dall'aperto, strazia come un'unghia ai vetri, cerco il segno smarrito, il pegno solo che ebbi in grazia da te, e l'inferno è certo.